Financiero Sulani Dorate va ti posa sui clivi e sui colli o violezza notte pide molli laure dolci del suolo natal del Giordano.
Ma sarà possibile un dialogo? E quali parole bisogna usare per questo dialogo? Un dialogo c'è stato, è stato domenica 21 ottobre alla Tenda del Lutto, l'iniziativa di Garivo, la Fondazione del Giardino dei Giusti di Milano, un dialogo tra tante persone. Noi in particolare oggi, buongiorno, benvenuti a Va Pensiero, buongiorno Michele Migone, vogliamo proporvi il dibattito che c'è stato tra Khaled Tamimi, che è il responsabile della comunità palestinese in Lombardia, Stefano Levi della Torre, saggista, Widad Tamimi, scrittrice e giornalista, che è anche la figlia di Khader Tamimi, e poi Francesco Cataluccio, che è il direttore editoriale della Fondazione Garivo. Un dialogo sulle prospettive concrete di pace. Vi facciamo sentire il dibattito quasi per intero, perché pensiamo che sia stata un'importante e anche intensa per certi momenti prova di tentativo di comunicazione, a volte riuscito, a volte no, ma siete voi a giudicare. E la prima domanda è stata posta a Stefano Levi della Torre. Allora, qua dobbiamo esplorare un possibile percorso per arrivare a una soluzione politica del conflitto, ok? Se Stefano Levi della Torre fosse in questo momento un diplomatico che dovesse costruire oggi, con l'attuale situazione e condizioni, cioè da adesso, una roadmap verso una soluzione politica del conflitto, quali passi farebbe, quali condizioni dovrebbero cambiare e poi alla fine quale sarebbe questa soluzione che lui persegue. Abbiamo circa 4 minuti di tempo per risolvere decenni di storia, però possiamo provarci.
Dunque si lancia l'antico slogan due popoli, due stati. È un po' ingannevole, perché i due stati, uno si attacca subito alla soluzione dei due stati, invece il problema attuale è un altro, è quello dei due popoli, cioè è quello del riconoscimento dei due popoli, perché attualmente il problema è quello di ritornare a un'operazione di riconoscimento che esiste un popolo abbastanza nuovo che si chiama gli israeliani e un popolo abbastanza nuovo che si chiama i palestinesi, non nel senso che i palestinesi non ci fossero, ma per il fatto, no, per il fatto che come identità nazionale si è formata, diciamo, in gran parte in questo conflitto. Non che non ci fossero i palestinesi in Palestina, però questa è la prima cosa, cioè procedere per un riconoscimento reciproco. Bisogna superare un mucchio di barriere ormai formulate come razzismo, almeno quanto io so, in Israele ci sono forme sedimentate di razzismo, perché non si tiene soggetto un popolo senza diventare razzisti per giustificare il fatto che lo tieni in oppressione. Quindi questa è la situazione. Questa è la prima cosa. Io ritengo che si debba anche farla finita con dire Israele non deve far così. Ci vuole un'azione contro l'attuale politica di Israele, e quindi bisogna boicottare l'attuale capacità di Israele di fare quello che fa. Io penso che sia indispensabile questo. Penso che ci sia una richiesta anche da parte di alcuni israeliani. Ho letto una lettera molto interessante che dice: boicottate, cioè abbiamo bisogno di essere sostenuti attraverso il fatto che ci siano delle operazioni pratiche che colpiscano l'attuale politica di Israele. Io sono convinto che sono necessarie, sono convinto che bisogna veramente, diciamo, fare un'offensiva contro la strumentalizzazione del tema dell'antisemitismo, dicendo che l'antisemitismo c'è, che l'antisemitismo si risveglia, che l'antisemitismo si risveglia in gran parte per responsabilità di ciò che Israele fa, ma che certamente, diciamo, non bisogna farsi suggestionare troppo da questo tipo di accusa, perché è fondamentalmente strumentale, anche se c'è questo problema. Comunque il problema fondamentale attualmente non è l'antisemitismo, ma è il massacro dei palestinesi. Questo deve essere messo chiaro, che cosa è prima e che cosa è dopo, come grado di gerarchia delle importanze. Quindi quello che deve essere bloccato è questo. Finisco col dire questo. Bisogna che si restituiscano, che Hamas restituisca gli ostaggi. Però bisogna chiarirsi sul termine di ostaggio. Ostaggio è una persona che viene trattenuta per ricattare una determinata popolazione. Ora, Israele è pieno di ostaggi palestinesi, di gente palestinese che viene incarcerata senza accusa specifica, senza termine di carcerazione, senza avvocati. Questi sono ostaggi. Allora bisogna che questa trattativa tra ostaggi, no, questo è molto importante, è la chiarezza del vocabolario. Quando si parla ostaggi non si parla soltanto di ostaggi dichiarati ufficialmente ostaggi. Esistono degli ostaggi di fatto che hanno la stessa funzione di ricatto degli ostaggi non conclamati come ostaggi. E lo stesso, e così concludo, lo stesso per la parola terrorismo. Il terrorismo non è l'azione soltanto di un gruppo più o meno informale, eccetera. Terrorismo è quello che, appunto, ricatta con l'orrore dell'uccisione indiscriminata un'intera popolazione che non sa da dove può venire magari il colpo, eccetera. Noi vediamo il terrorismo di Hamas e vediamo un terrorismo anche gigantesco da parte di Israele. Quindi bisogna, la pulizia del vocabolario è essenziale in questo periodo, è una forma di lotta della catastrofe in cui ci stiamo agitando.
La stessa domanda l'abbiamo fatta anche a Kader Tamimi, ovvero sia di far finta di essere un diplomatico che deve risolvere la questione, trovare una soluzione al conflitto, una roadmap. Quale sarebbe? Questa è la sua risposta.
Quando vi vedo, immagino quelli di Gaza o Cisgiordania, che non hanno questo privilegio di essere seduti, rilassati, tranquilli qua. Questo vi auguro, che di averlo per sempre, di non soffrire come stiamo soffrendo noi come popolo palestinese dall'inizio del secolo precedente, dal 1900, perché non è che la storia del 1948, bensì prima. Io ho messo la striscia nera perché sono in lutto. In lutto perché per me è morta l'umanità nella nostra epoca. Perché tutto quello che ci hanno insegnato, che ci hanno dato, ci hanno messo in testa nei diritti dell'uomo o della difesa proprio che delle persone oppresse o stare a vicino quelli che ha subito delle ingiustizie, per me in questi anni è crollato tutto, ma completamente crollato. E allora, se vogliamo toccare questa cosa in mano, non possiamo fermarsi così e dici che l'estremo proprio che di Israele, questo governo attuale, che sta combinando dei massacri. E perché gli altri sono stati dei angeli, prima di Netanyahu, ma ciascuno di loro che ha fatto dei massacri contro il popolo palestinese, anche prima del 1948. 7 ottobre è una conseguenza, non è una causa. Assolutamente, una conseguenza. D'accordo, non d'accordo, condanno, non condanno, fatto bene, fatto male, per carità, ci mancherebbe altro, la vita umana per noi preziosa, da qualsiasi parte in questo mondo. Io sto guardando questi giorni per fare un calendario a distribuirlo a voi o a tutti. Stiamo guardando proprio i massacri che sono centinaia che abbiamo subito. E allora, se vogliamo risolvere questo problema o questa causa, bisogna fermare un attimo a dire quello che è stato fatto nell'epoca precedente era tutto sbagliato. Non è assolutamente positivo di regalare o dare un dono di un terreno a qualcun altro che tu nel 1917 Balfour ha deciso insieme a quello magari che uno dice promesse del Dio, la diaspora, terra senza popolo, popolo senza terra. 3000 anni fa a prendere casa mia, per dire era un cimitero ebraico a Hebron, di quale legge che questi signori sono venuti da me a dirmi questo? Se lo faccio io a qualcuno di voi mi chiama 118 immediatamente, invece sono stati aiutati. Allora, se il mondo non torna a punto zero della serietà, che non esiste più, di dire cominciamo dal capo, dal punto di applicare l'esecuzione dell'ONU, solo questo, a partire dal 194, che quando è stata riconosciuta Israele in quell'epoca al 78%, che era già, doveva prendere solo il 56% in modo anche completamente sbagliato, la spartizione della Palestina, l'hanno dato il 78%. È un premio Nobel, come capitano tutti i premi Nobel, a gente che non meritano, e anche di avere. Allora lì bisogna partire. Allora bisogna lì capire esattamente. 194 ha dovuto Israele firmare per la condizione di essere riconosciuta e le altre risoluzioni. Allora questo, la serietà internazionale deve rispettare Israele come anche gli altri paesi hanno rispettato. Perché Israele deve essere al di sopra di tutti questi leggi e leggine? Io quando diciamo questo Questo non c'entra con antisemitismo o tale. Io dico questo. Chi occupa casa mia, non credo che Stefano non è che occupa casa mia. Io non ho niente da dialogare con lui. No, no, non ho niente. Salvo se lui mi dice no, io sono con l'occupazione israeliana. Io sono con 1, 2, 3, 4. Allora discutiamo, non è litighiamo, discutiamo. Ma io non posso fare un dialogo e qui per risolvere problemi giù o per risolvere i problemi di Gaza o la Cisgiordania o profughi nella diaspora nostra. Allora deve essere il discorso non solo noi da una parte e dall'altra, no? Deve essere a livello internazionale, perché a livello internazionale è stata creata questa causa. Quando hanno cominciato proprio che anche adesso Israele viene fornita di tutte le armi anche da questo paese, il terzo paese al mondo che fornisce proprio Israele, delle armi più sofisticate. C'è gente che non sa neanche dove il suo quartiere è proprio a Gaza, perché è tutta una macerie. E noi, siccome lottiamo contro questa occupazione, guarda caso, siamo terroristi noi. E loro, autodifesa. E allora, o il mondo si ferma, per modo serio, non comincia a dire poverini applicate, no, l'abbiamo fatto soffrire, non fatto... se tu l'hai fatto soffrire è colpa tua, non colpa mia. Allora le risolvi a casa tua, non a casa mia. Io mi auguro con la pace, io mi auguro con la convivenza, ma oggi come oggi non le credo più.
La prossima voce che sentirete è quella di Wadid Tamimi, che è una giornalista e una scrittrice. Allora, Wadid Tamimi, insomma, lei conosce molto bene le due culture, in parte lei, come dire, è una sintesi di queste due culture. E quali sono i suoi sentimenti oggi, proprio perché, visto diciamo, la sua storia? E poi che cosa può permettere in questo momento a israeliani e palestinesi, come dire, di immedesimarsi gli uni con gli altri, proprio in questo momento, cosa potrebbe permettere di farlo?
Grazie per la domanda e per aver organizzato questo incontro. Sentimenti, devo dire che prima ancora dei sentimenti sono in una situazione di profonda stanchezza. Ormai faccio fatica a parlare in pubblico, un problema che non ho mai avuto. Perché sono 2 anni che siamo dedicati notte e giorno alle tragedie che avvengono lì e toglie il sonno, toglie la pace di giorno. Dunque io correggo un po', non appartengo alle due culture israeliana e quella palestinese. Perché la mia famiglia è stata una famiglia ebrea antisionista, fortemente antisionista, per cui la prima volta che andai in Israele in realtà mio nonno ebreo fu il primo ad opporsi, perché in Israele nessuno di noi metterà mai un piede. E perché questo? Perché con quello che avevano subito, scappando nel 38 da Trieste, chiamavano tantissimo, e lasciando una casa che hanno costruito e in cui hanno dormito un'unica notte dopo che è stata completata, per poi partire per la Svizzera, Londra, e dopo 2 anni anche loro, come i palestinesi oggi, ebbero difficoltà con i visti per scappare. Lasciandosi tutto alle spalle, sapevano che pur non essendo morti, quindi pur avendo un altro problema psicologico, che è quello dei sopravvissuti,
essendo scampati alla morte ad Auschwitz, per lo più perché la nostra famiglia è stata, quelli che sono rimasti sono morti ad Auschwitz, non ritenevano di poter fare la stessa cosa ad un altro popolo.
Nonostante questo, io mi sono messa in questa posizione molto difficile all'interno della mia famiglia, da una parte appunto palestinese, dall'altra parte ebrea antisionista, in cui ho cercato umanamente, per la storia che abbiamo avuto, cioè per la storia di diaspora, di fuga, di massacri, di problemi psicologici che si sono portati avanti nelle generazioni, perché comunque rimane uno strascico anche nelle generazioni successive, ho cercato di immedesimarmi nell'umanità di un popolo e dell'altro, ma non perché la mia famiglia è ebrea di origine, ma perché mi rendo conto che chi è nato in Israele, quindi chi non ha avuto alcuna partecipazione nella creazione di questo Stato, riconosce quella come madrepatria. Quindi ne parlavamo con papà qualche volta e ci dicevamo: ma se dei bambini dovessero disegnare il mio Stato, israeliani o palestinesi, cosa disegnerebbero? Beh, loro non disegnerebbero un territorio a macchia di leopardo, disegnerebbero quella che è dal fiume al mare la terra. E allora lì come si fa? Come si fa ad arrivare al dialogo e a vivere insieme? Quello che si diceva fino ad adesso, appunto, a un certo punto c'è bisogno di un'imposizione che arriva dall'esterno e che è un'imposizione del diritto internazionale, e su quello non si discute, il dialogo viene dopo. Quindi credo che quella sia in assoluto la base. Ieri c'è stata una presentazione di Ala Suani, egiziano, che è in esilio dall'Egitto, e gli chiedevo: ma rispetto all'Occidente? Lui mi ha fermato immediatamente e mi ha detto: no, facciamo una distinzione tra i governi dell'Occidente e il popolo dell'Occidente. Domani ci sarà una grande manifestazione e uno sciopero nazionale. Beh, io rimango comunque, nonostante il fatto che ci siano voluti 2 anni, in realtà ce ne sono voluti molti di più a rendersi conto di quello che succedeva in Palestina, comunque rimango incantata dal fatto che ci siano le masse di persone che si muovono. Bisogna scuotere i governi, bisogna arrivare più su e bloccare quello che sta succedendo e partire da lì.
Francesco Cataluccio lo sentiremo adesso sulla capacità di immedesimazione delle opinioni pubbliche in questo momento.
Lo spirito con il quale la Fondazione Gario ha organizzato questo incontro nel Giardino dei Giusti è proprio quello di promuovere una riflessione sul fatto che singolarmente qualcosa deve cambiare prima di tutto. E Tillesum, durante la Seconda Guerra Mondiale, prima di essere ammazzata, ragionava sulla guerra e diceva: la guerra non finirà mai se non finisce la guerra dentro di noi. E qui appunto oggi noi abbiamo a che fare con un problema che non è solo, chiaramente è una tragedia enorme, non è un problema solo dei palestinesi, degli israeliani, degli ucraini e dei russi. Il problema è che c'è oggi un imbarbarimento allucinante del mondo, ed è oggi una questione quindi che riguarda tutti, perché qui stiamo scivolando in una specie di gorgo dal quale non usciremo se non cambia qualche cosa, secondo me, dentro di noi, se non cambia nel modo in cui le persone oggi ragionano, riflettono, parlano di quello che ci sta accadendo. Quello che secondo noi della Fondazione Garico è abbastanza importante sottolineare è il fatto che c'è oggi qualche cosa che deve scattare nelle persone, e noi con questa anche manifestazione, noi qui chiaramente non risolviamo il problema di Gaza, non risolviamo il problema di Israele, del suo governo, di disgraziati e di criminali, ma noi qui possiamo fare qualche cosa proprio partendo da qui, perché noi dobbiamo anche cambiare le cose qua, il modo in cui le persone, gli amici, i conoscenti, ma in generale i media parlano di quello che sta accadendo, con una carica di sovrappiù di violenza, di stupidità, di odio, è qualche cosa che fa capire che da lì, da quello che sta succedendo là, non è un conflitto regionale, come non è un conflitto regionale l'Ucraina e la Russia. Cioè da lì sta dilagando nel mondo qualche cosa che ci travolgerà tutti, e noi dobbiamo imparare oggi a parlare di queste cose stemperando la violenza, l'aggressività, l'odio che c'è anche qua. Qua non c'è la guerra, appunto, avrai ragione Tamir a dirlo. Qui noi siamo qui seduti tranquilli in una domenica di sole, eppure se uno accende la televisione, se uno guarda sui social, guarda i giornali, si accorge che quell'odio che oggi laggiù si sta esprimendo in una tragedia immane, che ci fa dire che ci sarà un prima e un dopo Gaza, che nulla sarà più come prima, è già qui tra di noi. E quindi noi quello che possiamo fare, certo, manifestazioni, fare pressioni sui governi, per i boicottaggi, per fare pressioni sui governi, prendere delle posizioni politiche, ma quello che noi dobbiamo fare oggi è proprio da partire da noi stessi, per capire che va assolutamente cambiata questa direzione, perché il mondo sta assolutamente andando in un gorgo da cui non usciremo salvi, non usciremo assolutamente salvi, perché si è fatto oramai si è diffusa l'idea che il prepotente ha sempre ragione, e quindi la violenza è lo strumento con cui si risolvono i problemi per le persone. Non siamo dei pacifisti ingenui, sappiamo benissimo qual è la natura umana, ma oggi si è superato il segno.
Ci risentiamo tra poco con la seconda parte del dibattito e della trasmissione, ovviamente.
Expensive car on an empty street. There's a wire in my jacket, for this is my trade. It only takes a moment. Don't be afraid, I can hide.
Rieccoci con la seconda parte della trasmissione. Anche in questa seconda parte sentiremo il dibattito che si è svolto il 21 settembre scorso alla tenda del lutto al Giardino dei Giusti di Milano, organizzato dalla Fondazione Garibo. Un dibattito a cui hanno partecipato Kader Tamimi, che è il responsabile della comunità palestinese in Lombardia, Stefano Levi della Torre, che è un saggista, Guidad Tamimi, che è una scrittrice, anche la figlia di Kader Tamimi, e poi Francesco Cataluccio della Fondazione Garibo. La seconda domanda che abbiamo fatto a Stefano Levi della Torre e a Kader Tamimi riguarda la missione di responsabilità, di colpa, da parte sia degli israeliani sia da parte palestinese. Quale deve essere?
Si è molto parlato dell'esperienza del Sudafrica, allora io le chiedo, secondo lei qual è la responsabilità maggiore, il senso di colpa che gli israeliani devono assumersi per iniziare questo processo, diciamo, del riconoscimento dell'altro, e qual è stata invece da un punto di vista storico-politico il maggior errore che hanno compiuto le leadership israeliane in questi decenni? Poi la stessa domanda lo farò ovviamente anche a a cadere, ma dal punto di vista palestinese.
No, si sente, volevo rispondere sul fatto che è molto bene che la gente ci siano grandi mobilitazioni, è molto bene questo, è necessario, però non ci sia l'illusione di dire i popoli e i governi, perché la fascistizzazione che sta andando avanti nel mondo allude a regimi di massa, perché una cosa che caratterizza il fascismo è il regime di massa che ha consenso. Quindi l'illusione di dire i popoli contro il governo, i popoli sono spaccati, devono essere spaccati in questa lotta, ma non popoli e i governi, questa è un'illusione. Poi voglio dire anche che la questione di tornare indietro non è mai successo, diciamo, nella storia. Per questo io dicevo la questione del riconoscimento che esistono, che si sono formati due popoli e che esistono due popoli e che devono essere riconosciuti, devono riconoscersi reciprocamente. Questo è un lavoro di nuovo da fare, perché è stato distrutto il riconoscimento anche attraverso il razzismo, no? In Israele è molto forte. Ecco, quindi quello che un popolo si discute, appunto, tornando indietro, dicendo: ma era lecito che Israele nascesse o non nascesse? Giustissimo discuterlo, però se esiste ormai, diciamo, come esiste un popolo israeliano, la sua giustificazione di esistere sta nel fatto di esistere. Come se esiste un popolo palestinese, la sua giustificazione di esistere è il fatto che esiste. Questo deve essere riconosciuto, questa è una priorità mentale per riuscire a vedere, diciamo, qualche cosa. No, questa è la questione. Il fatto che, cioè, una questione molto pesante, cioè, senz'altro c'è stato, diciamo, il rifiuto arabo di Israele, è una cosa comprensibile. Qui in Europa abbiamo il rifiuto europeo dell'immigrazione, cioè sono fenomeni che hanno delle affinità, no? Cioè arriva il fatto è che l'Europa ha fatto pagare il suo antisemitismo fino alla Shoah ai palestinesi. Questo qui è una cosa che deve essere, è un dato di fatto, deve essere riconosciuto, no? Questo far pagare ad altri, no? Lo si fa adesso facendo in Albania delle cose per gli immigrati, eccetera, no? Sono fenomeni che hanno qualche affinità di fondo, come mentalità anche, sostanzialmente, no? Ecco, senz'altro il sionismo che ha costruito Israele ha fatto delle azioni di forza contro i palestinesi, tant'è vero che gli ha preso la terra e ha fatto circa 800.000 profughi. Però diciamo, l'idea fondamentale di quei sionisti che hanno fondato Israele era quello di affermare un diritto universale di un popolo che era stato tormentato, tra l'altro, un diritto universale di tutti i popoli di avere un posto dove poter stare. Questo credo. Il sionismo attuale è, diciamo, la degenerazione di questo sionismo. Cioè, uno può fare moltissime obiezioni al sionismo in quanto tale, no? Questo qui non c'è dubbio. Cioè, è un movimento. Così come il risorgimento italiano è una posizione politica che uno dice va bene, non va bene. Una posizione politica è per se stessa obiettabile. No, ovviamente, perché è una scelta soggettiva. Così il sionismo è una scelta soggettiva. Ecco, il sionismo attuale, che è clerico-fascista fondamentalmente, no? Clerico-fascista, non ha più, diciamo, l'orgoglio di cercare di affermare un diritto universale anche per gli ebrei. Ha invece la prepotenza di voler negare questo diritto universale a un altro popolo. Questa è la questione. C'è una certa differenza, cioè uno può dire certamente delle cose che succedono adesso, di prendere la terra dei palestinesi, era già nel primo sionismo, cioè, di fatto è stato così, però diciamo il tenore è mutato. Ora io ho cercato di dire che l'accettazione del fatto che i palestinesi siano state vittime della fondazione di Israele è un dato di fatto, naturalmente, no? È evidente, basta vedere che uno si è insediato e gli altri si sono ritirati, che è una constatazione, non è un'elucubrazione, è particolarmente difficile avere un rapporto con la propria vittima, perché la propria vittima è, diciamo, un debito che tu hai. Allora preferisci che la tua vittima sia un nemico. Quindi la trasformazione della vittima in nemico è una cosa psicologicamente molto potente e succede da moltissime parti del mondo. E quindi i palestinesi sono stati anche nemici, ovviamente, perché hanno reagito talvolta in modo che uno può dire non va bene, va bene, eccetera, eccetera, però il conflitto c'era, quindi le vittime sono state anche nemici, ma senz'altro gli israeliani hanno preferito vederli come nemici invece che come vittime, perché vittime vuol dire un debito che uno si carica, nemici vuol dire che io ho il dovere invece di difendermi dai nemici. Questo è un nodo, secondo me, psicopolitico particolarmente complicato. Quindi gli israeliani dovrebbero riuscire ad arrivare a dire i palestinesi sono state nostre vittime. È una cosa da dire talmente difficile che sarà, è un lavoro pazzesco, ovviamente. Cioè, noi siamo nati, siamo felici di essere nati come nuova nazione che prima non c'era, no? Però siamo nati colpevoli. Sfido chiunque a fare questa operazione psicologica. No, molti personalmente lo fanno, molti personalmente lo fallo fare a un intero popolo e poi dopo ti dico sei un mago. Ecco, questa qui è la grande difficoltà, no, ovviamente. Però è questo che bisogna fare. E quindi io penso che le cose necessarie siano il fatto che dovunque si riesca si litighi fraternamente tra noi, tra ebrei e palestinesi, tra israeliani e palestinesi, si litighi fraternamente, in modo da riprendere il confronto e soprattutto la costruzione di un riconoscimento reciproco.
Grazie. Grazie. E adesso Kader Tamimi, che cosa i palestinesi, che insomma ovviamente da una posizione più difficile ma è necessaria, che cosa... Qual è la cosa più importante che i palestinesi, secondo lei, devono riconoscere agli israeliani per permettere di poter dialogare con loro?
Io penso che sono stati dei momenti che è importantissimo in questa tragedia. Credo che dopo tutto quello che è accaduto o quello che è successo abbiamo accettato la convivenza, abbiamo dato anche la mano, l'abbiamo allungata. Credo che Oslo, nel 1993, la lettera che ha mandato Arafat a Rabin, che è ancora presente questa lettera, se noi andiamo a vedere quello che ha scritto Arafat e quello che ha scritto Rabin, e c'era una differenza enorme tra quello che ha scritto Arafat del riconoscimento, e Rabin ha risposto in modo così, a me non era molto chiaro per niente. Ma era da questo che siamo andati avanti, con le trattative. Che le trattative dovevano essere conclusi entro 5 anni, stilati con la garanzia americana e la Russia, e con testimoni di tutte le persone che c'erano proprio in quell'epoca al Trattato di Oslo. Io mi ricordo, perché ero al corrente, che per discutere tra noi e loro, solo per Gerico, sono arrivati con una cartina del tempo di ottomani, una quella che era il tempo di inglesi, una al tempo di Giordani, solo per la città di Gerico, e poi la quarta è loro. Noi vogliamo questo, noi vogliamo questo, noi vogliamo questo. Hebron la stessa cosa. Finché sono passati tutti questi anni che dovevano essere ritirati da A, c'era la divisione A, B, C, doveva essere la conclusione il 98, e ancora siamo oggi nel 2025 e questi trattati di Oslo, che perché mi ricordo io qua nella Montagnetta quando che è capitato abbiamo festeggiato insieme, non so se c'eri quel giorno, allora i giornalisti mi hanno chiesto: cosa ne pensi tu di questo Oslo? Ho detto: l'85 per noi come palestinesi siamo a favore, e il 15% sono al contrario, però sicuramente se è il processo di pace che va oltre, va avanti in modo giusto, è queste percentuali che cambiano. E cosa abbiamo visto? Perché Israele o i dirigenti israeliani hanno rispettato la firma degli altri? E come anche tanti di quegli accordi che sono stati strappati. Io dico a voce alta: c'è solo il socialismo, come il socialismo dei bambini nelle scuole materne Israele, cioè è il mio e mio e il tuo anche mio, e questa è la politica di Israele. E come anche le vediamo adesso, come adesso, questi insediamenti che vengono costruiti ogni giorno è completamente che sono illegali. Ma questo vuol dire che vogliono arrivare proprio alla pace? Quale pace? Quale dialogo? Ma non esiste. Non ha assolutamente l'intenzione nessun leader israeliano. Poi a me mi dà fastidio, si chiama sionista, si chiama ebreo, si chiama Marco Bellini, può essere chiamato come vuole. Perché quando tocchi cominci a dire: ah, un ebreo, no, alto, un attimo, perché questo è un razzismo. Quando dici sionista, no, perché ci sono dei sionisti bravi, alto, non puoi dire questo, puoi dire solo il governo. Ma il governo è chi? Il governo israeliano. Ah, il governo israeliano. Allora se tu tocchi il governo israeliano, se tu sei antisemita, è la miseria. Allora a questo punto io come palestinese mi sono perso di come definirti come cittadino israeliano. Sei un ebreo che è francese, sei un ebreo russo, sei un ebreo, sono cose, la fede è tua, io non c'entro con te con questa roba qua, io non ce l'ho con te. Io ce l'ho con chi occupa casa mia, che ha occupato casa mia. Per carità, casa mia, il 1967, come eredi, eravamo 15 persone. Adesso siamo 250. Come si fa proprio a discutere con 250 e poi mi dici era un cimitero al posto di casa tua, un cimitero ebraico 3000 anni fa? Se qualcuno che vuole magari mettere, lo faccio vedere come hanno sradicato completamente gli alberi, e mio nonno è morto dopo 2 mesi dalla sofferenza. Malgrado tutto abbiamo detto va bene, come quello che è quando una volta una delegazione, scusami se rubo un po' di tempo perché devo sfugarmi, è un minuto di più. Quando sono usciti un gruppo di ebrei orientali, perché gli ebrei orientali che sono arabi come me e quelli anche che erano in Palestina, ebrei palestinesi con la religione ebraica, non come quelli che sono arrivati da fuori. Da fuori non riconosco io. Io non le riconosco perché occupano casa mia. Finché loro dicono oh, un attimo, io sono disposto a dividerla con amore, come abbiamo fatto, abbiamo aperto le nostre porte quanto è stato l'Olocausto. Sono venuti scappando e noi abbiamo aperto le porte. E poi dopo ci siamo stati ringraziando, buttandole fuori noi dalle case nostre. E allora io mi auguro che gli israeliani stessi, o forse ci vogliono veramente insegnamenti all'interno di Israele, perché hanno creato delle generazioni, che quello che lì ti ammazza. Stai attento, quello lì è incivile. Questi gente ti dà il coltello in schiena. Stai attento. Questo c'è. Io quando vedo qualcuno che abita a Stefano, un altro, benvenuto, le prendo in abbraccio proprio. Pace a bracci. E allora, non è quel concetto che io ho odio. O abbiamo, o siamo creati per odiare le persone. No. Siamo nati per vivere in pace, in serenità. Questi bambini di Gaza che io sto affrontando, quella donna che è arrivata qua, che ha perso 9 figli. Quale risarcimento di Israele o il mondo che le deve dare a questa qui? Quanto? Ha perso il marito, ha perso 9 figli e ne è rimasto uno. E tante di quelle storie, che sono tante di quelle famiglie, sono cancellate dall'anagrafe completamente. E come facciamo quali? Allora, per questo io insisto che questo mondo, se non si ferma, mi dice basta, le sanzioni a Israele devono essere fatte. Embargo a Israele devono essere fatti. Eserciti per obbligare Israele bisogna farlo, come avete fatto per l'Iraq con Saddam Hussein o gli altri che sono proprio, possono Israele al di sopra di qualsiasi legge e leggine? No signore, la Palestina non è la prima volta che viene occupata nella storia e nessuno ha potuto rimanere, perché nel nostro DNA la lotta per la libertà.
A Widad Tamimi invece abbiamo chiesto qual è secondo lei la parola che deve essere assolutamente usata per poter permettere il dialogo e quale invece deve essere assolutamente non usata per un dialogo tra i due popoli.
La parola necessaria per il dialogo è cura e la parola che non dovremmo usare è nemico. Cura perché tutto questo nasce ed è cresciuto in negatività a causa, secondo me, di un trauma che è stato trasformato in malattia ed è diventata una malattia, la malattia di un popolo. Gli israeliani sono stati cresciuti per essere militari, per sconfiggere il nemico dall'altra parte e per farsi spazio. Sono partita proprio pensando ai figli, ai bambini, a me stessa come madre, già prima in realtà di esserlo, mi chiedevo ma come madre come starei a pensare di mettere al mondo un figlio e sapere che dopo qualche anno sarà necessariamente con un'arma in mano. E quando si incontrano, tra l'altro la prima volta che andai in Palestina avevo 18 anni, mi ricordo questo terrore di fronte alle soldatesse, ai soldati giovanissimi,
così aggressivi, così arroganti, così nei confronti di chiunque, quindi nei confronti appunto di me che arrivavo con un passaporto italiano e che alla frontiera ho sempre fatto un minimo di 10 ore, e anche nei confronti di una mamma incinta, di una persona anziana. E quindi già all'epoca ricordo, appunto, pur non essendo madre ed essendo molto giovane, mi chiedevo: ma come si fa a crescere un figlio sapendo che invece che aprire l'orizzonte di fronte a questo figlio gli si metterà di fronte un muro per proteggersi e un'arma in mano? E come è stato costruito tutto questo? È stato costruito appunto su un trauma che invece che essere rielaborato è stato in realtà invece manipolato. Quindi per me la cura in questo senso nei confronti del popolo israeliano, ma in realtà ormai anche nei confronti del popolo palestinese, cioè la ricostruzione dopo Gaza e in realtà anche della West Bank, che cosa possiamo ricostruire sapendo i traumi psicologici che ci sono, stratificati di generazione in generazione e adesso ancora di più sulle persone che hanno vissuto tutti questi massacri? Che cosa si può costruire senza curare? E non riesco neanche lontanamente ad immaginare come si possa curare. L'ho chiesto io stessa a Samah Jaber, che abbiamo invitato qui, psichiatra palestinese, io stessa nella difficoltà del dire come supporto le persone che ho a fianco, i palestinesi che arrivano amputati, i ragazzi che speriamo arriveranno all'università. Non sono semplicemente collocabili neanche fuori, cioè non è che li metti da lì in pace. Hanno addosso dei traumi e continua il trauma vissuto sulle persone che hanno lasciato lì. Cosa si fa? Lei mi ha detto in maniera molto onesta e umana, non semplicemente da psichiatra, la prima cosa è circondarli di amore, è la prima cosa umana che puoi fare, e così si fa. Però quando dico che sono stanca è proprio perché è con loro che viviamo, appunto quando papà nomina Alà con Adam in questo momento che sono qui. Che cosa dice una donna che ha perso 9 figli e il marito? Dottoressa, che cosa? Allora, la cura di questi due popoli è la prima cosa a cui bisogna pensare, ancora prima di pensare alla ricostruzione delle case. E invece la parola nemico, che viene utilizzata spesso perché secondo me è fuorviante, perché anche lì, anche quella è stata costruita, proprio come dicevi prima, cioè hai bisogno di vedere nell'altro il nemico per non avere senso di colpa, per non mettere in discussione te stesso. Quindi è proprio l'evitare la cura e facilitarti la vita andando direttamente alla lotta. Allora, secondo me, perlomeno noi dovremmo fuori da lì cercare di non vedere il problema dell'inimicizia, ma in realtà di quello che invece dovrebbe essere curato alla base.
Francesco Cataluccio della Fondazione Garivo invece è il tema della religione in questo conflitto, un tema fondamentale, forse il tema più importante.
Un polacco tantissimi anni fa mise in guardia i suoi lettori rispetto a questo problema. Scrisse Richard Kapuscinski, che era un grande giornalista, scrisse un libro reportage che si chiama Shahin Shah sulla rivoluzione iraniana, che si concludeva con questa cosa: stiamo attenti perché la religione sta entrando nella politica, e se la religione entra nella politica, questo è la fine. E allora riflettiamo anche su questo fatto qua, che noi oggi rispetto al Medio Oriente abbiamo a che fare, questo me l'hanno detto anche questo israeliano con cui ho parlato e anche l'informatico palestinese con cui ho parlato. Hamas è un'organizzazione di fanatici religiosi, chi sta al governo oggi in Israele sono dei fanatici religiosi. I coloni sono appoggiati dai fanatici religiosi. E guardate che a noi non ce lo raccontano perché l'informazione non è così tanto approfondita, ma in quella guerra che si svolge anche lì non tanto lontana, l'elemento religioso, quello che utilizza Putin per attaccare l'Ucraina e per convincere il suo popolo che bisogna riconquistare l'Ucraina, perché da lì è nata quella loro religione, è un elemento molto importante della propaganda. Ecco, allora, tiriamo fuori la religione da queste situazioni, perché quella, la religione è un elemento che, se entra nella politica, deve stare fuori dalla politica. Se entra nella politica, è la fine.
È tutto, ci risentiamo domenica prossima. Grazie a tutti per l'ascolto, buona giornata, buona settimana da Michele Migone.